Grande la tua fedeltà, sono le parole che abbiamo visto alcune settimane anche quando abbiamo studiato il libro di Lamentazioni e Geremia in mezzo a tutto ciò che stava vedendo del giudizio di Dio nei confronti del suo popolo, lui dice una sola cosa voglio richiamare alla mia mente, è una grazia che non siamo stati completamente distrutti, grande è la tua fedeltà. Quindi ringraziamo il Signore, lui è fedele alla sua parola, fedele a ciò che ha promesso, fedele a ciò che accadrà, ciò che lui ha detto nel passato è qualcosa che succederà, di questo non dobbiamo avere alcun dubbio, infatti la sua fedeltà la sperimentiamo ogni giorno, nel modo in cui anche viviamo la sua parola, ubbidiamo la sua parola, disubbidiamo la sua parola e vediamo come il Signore agisce sempre in un modo, possiamo dire, imparziale verso i suoi figli. Lui non è un giudice corrotto, non è un giudice parziale, lui è un padre fedele nei nostri confronti, lui è un padre anche che è imparziale verso i suoi figli, perché lui sta compiendo un'opera di santificazione in noi che ha iniziato e che porterà a compimento. E questa mattina vedremo i profeti che Dio suscitò nell'Antico Testamento, vedremo diversi passi. E possiamo dire, quando pensiamo ai profeti, voi vedete lì la vostra tabellina, questo come viene divisa la Bibbia in ebraico, secondo gli ebrei, possiamo dire, noi prendiamo il canone e l'ordine dei libri e il raggruppamento dei libri così come i giudei lo hanno fatto, possiamo vedere che c'è la legge, che viene chiamata anche Torah, noi la conosciamo anche come Pentateuco, e sono i primi cinque libri della scrittura, e poi abbiamo i profeti, che è diviso tra anteriori e posteriori, e voi potete vedere che negli anteriori c'è Giosuè, Giudici, prima e seconda Samuele, prima e seconda Re, e poi abbiamo anche i profeti posteriori, questi posteriori sono quelli che studieremo questa mattina, e ci sono Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici. E poi abbiamo un altro gruppo di libri che sono gli scritti, e poi a casa potete vedere tutti questi libri che formano parte degli scritti. Ma una cosa importante, come vedete i profeti posteriori sono inseriti in un posto molto specifico nel canone ebraico. E anche se voi vedete, avete da Genesi a Seconda Re, possiamo dire i libri che raccontano la storia di Israele, e dopo che possiamo dire noi abbiamo letto da Genesi a Seconda Re, abbiamo conosciuto la storia, gli eventi storici che sono successi in Israele, come Dio ha guidato il suo popolo e diverse cose, arrivano chi? I profeti posteriori, che i profeti posteriori hanno avuto il loro ministero, possiamo dire, in Seconda Re o in Seconda Re e in Seconda Cronache, possiamo dire. Sono libri che praticamente parleranno di come la nazione è stata anche chiamata a ubbidienza al Signore. E vedremo questo contesto ampio dove i profeti si sono manifestati, dove Dio ha manifestato profeti. Sappiamo anche che Dio aveva nel passato suscitato altri profeti prima di loro, possiamo pensare a Elia, possiamo pensare a Samuele, ma noi ci concentreremo su questi nello specifico perché ci mostreranno tanto della ribellione del popolo, cioè il peccato del popolo, ci mostreranno tanto del carattere di Dio e come Dio attraverso questi uomini avvertiva il suo popolo di ravvedersi, altrimenti sarebbe arrivato il giudizio di Dio. Se Israele oggigiorno, o possiamo dire anche lungo tutti questi anni, ha vissuto persecuzioni e tutto ciò che noi conosciamo, loro sono in ribellione verso il loro Signore. Hanno crocifisso il Cristo, hanno rifiutato il Messia che era venuto sulla terra e loro lo hanno rifiutato. E Israele, nonostante il suo zelo, come dice Paolo, è uno zelo senza conoscenza. E questa mattina, concentrandoci specificamente sui profeti posteriori, dobbiamo considerare questo. La scrittura ha uno scopo. Se noi mettessimo i 66 libri insieme, dobbiamo considerare che c'è un messaggio unico che questi libri presentano. E possiamo riassumerlo così: Dio aveva un disegno ed è che lui avrebbe governato e regnato su questa terra attraverso l'uomo, in questo caso Adamo e tutti coloro che sarebbero nati dopo Adamo, e l'uomo sarebbe stato il rappresentante di Dio. Avrebbe l'uomo governato il creato sotto le direttive di Dio. Sappiamo che quando Dio creò tutte le cose, cosa disse alla fine? Lui creò, era tutto molto buono, quindi il suo piano era perfetto. Ma cosa è successo in Genesi 3? L'uomo fallì, perché? Perché lui si ribellò a questo piano, dove lui avrebbe potuto godere di questo rapporto unico col Signore e governare su tutto il creato. Quindi l'uomo fallì nella sua chiamata, nel modo in cui fu creato, fallì, si ribellò a Dio, si ribellò al suo piano. Ma una cosa molto importante: Dio non si è arreso a portare avanti il suo piano. Possiamo dire in altre parole, Adamo è fallito, Dio non ha cambiato il suo piano. Lui governerà su questa terra, l'uomo governerà la terra sotto la sua autorità, nonostante l'uomo abbia peccato e si sia ribellato a questo piano. E quindi Dio adesso porta avanti il suo piano di salvezza. Salva gli uomini affinché questi uomini possano essere in comunione, in ubbidienza a Dio e possano governare sul creato. L'adempimento di questo lo vedremo nel millennio. Cristo governerà da Gerusalemme, tutti i redenti saranno insieme a Lui. Secondo il piano di Dio ci sarà uno che governerà sotto l'autorità del Signore, Gesù, e poi ci saranno tutti i redenti che faranno la stessa cosa. Quindi Dio porterà alla fine a successo il suo piano. E possiamo dire che è molto importante, nonostante l'uomo si sia ribellato, Dio non cambiò piano. E quindi è lì dove noi iniziamo a vedere di che in Genesi 1, 26, 28 il Signore disse, poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e ascoltate, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questo era lo scopo che Dio aveva nel momento in cui creò l'uomo. Cosa è successo? Il Signore vide Adamo che si era ribellato e lui cambiò le cose. Adamo si ribellò, il peccato entrò nel mondo e Dio, nonostante il fallimento dell'uomo, lui non si arrese con il suo piano. E quello che sappiamo della scrittura è che Dio, nei primi 11 capitoli di Genesi, cosa vediamo? Che Dio si rapporta con i figli di Dio, erano persone credenti, e figli degli uomini, erano persone che erano ribelli al Signore. E quello che vediamo è che alla fine c'era sempre un gruppo che seguiva il Signore, un altro gruppo che era ribelle al Signore, e arrivato un punto questi due gruppi si unirono. A quel punto la terra arrivò a un punto di totale corruzione dinanzi al Signore. Infatti Dio dice in Genesi 6 che lui si pentì di aver creato l'uomo. Tutto il suo creato si era rovinato, tutti gli uomini si erano rivelati a lui. E cosa fece Dio? Mostrò grazia a Noè e poi fece venire il diluvio. E da lì sappiamo che dopo il diluvio Dio dice nuovamente a Noè che cosa? Di essere fruttifero, di moltiplicarsi e riempire la terra, dà lo stesso comandamento che aveva dato Adamo. La unica differenza è che Dio, attraverso il diluvio, cambiò anche il modo in cui la natura si rapportava con l'uomo, e quindi sappiamo che gli animali avrebbero avuto paura nei confronti degli uomini. Perché? Affinché l'uomo potesse avere un certo dominio sul creato. E poi sappiamo che dopo questi 11 capitoli di Genesi arriva Abramo. Possiamo dire dalla caduta dell'uomo nessun uomo stava adempiendo ciò che Dio voleva. Infatti il Signore disse a Noè, e Noè di conseguenza lo diceva ai suoi figli, e i suoi figli lo avrebbero detto di conseguenza a tutti gli altri uomini, che cosa? Che dovevano disperdersi dalla terra e moltiplicarsi per riempire la terra e che Dio potesse governare sul creato in ogni aspetto della terra. Invece Genesi 11, la Torre di Babele, gli uomini cosa decidono? Stiamo qui, creiamoci una torre affinché siamo grandi. Cosa fa l'uomo dopo il diluvio e dopo tutto ciò che loro stavano sentendo? Si ribellano nuovamente al Signore. Perciò da quel momento in poi Dio non si aspetta più che gli uomini lo seguano, ma sceglie un uomo, Abramo. Sceglie Abramo, lui gli dice, entra in patto con Abramo, lui, Dio, si impegna con Abramo e gli darà una discendenza, gli darà una terra, gli darà benedizioni per la famiglia. E possiamo dire Abramo è fondamentale nel racconto biblico, perché in quel tempo, se tu eri a favore di Abramo, mostravi che tu amavi il Dio di Abramo. Quando tu ti ribellavi ad Abramo e lo volevi spingere, mostravi che cosa? Tu non eri d'accordo con il Dio di Abramo. E quindi questo è molto importante nel racconto biblico. Abramo, sappiamo che ebbe Isacco, ebbe Giacobbe, poi Israele andò anche nell'Egitto, il Signore permise di che Israele si spostasse in Egitto affinché non morissero di fame, sappiamo ciò che è successo con Giuseppe. E poi anche una volta che Israele è lì, il faraone li sottomette, inizia a fare schiavitù, diversi faraoni fanno questo finché Dio libera il suo popolo. E poi è molto importante ricordarci questo: quando Dio libera il suo popolo, il popolo crede in Dio, è un popolo che crede in Lui e Dio lo libera. E a un popolo che era credente, Dio cosa gli dona? Gli dona la sua legge. Gliela dona sul Sinai, lui gli dice come il suo popolo deve comportarsi, è il suo tesoro speciale, particolare, sarà la pupilla del suo occhio, Dio ha un grande amore per il suo popolo e Dio al suo popolo che aveva creduto in lui gli dona la legge. Gli dona la legge non affinché siano giusti mentre la praticano, ma affinché mentre vivono la legge manifestano il loro amore nei confronti del Signore. E quindi possiamo pensare a questo: la legge funzionava come una dimostrazione di amore nei confronti del Signore. Perciò quando Israele si ribellava a quella legge, cosa stava mostrando? Non mi interessa nulla di te. E in quel caso lì Gesù lo dice anche in Giovanni, dice chi mi ama osserverà i miei comandamenti, no? Quindi in questo caso Dio fa un patto, oltre a dargli la legge, il patto che Dio fa con Israele, il patto che noi conosciamo come il patto di Mosè. E in questo patto cosa è stabilito? Lo abbiamo visto anche. Dio promette benedizioni a Israele se ubbidisce alla sua legge. In altre parole, se Israele ama il Signore e lo manifesta nel vivere la legge di Mosè, cosa succederà? Dio benedirà quella nazione. Perché? Perché Israele, manifestando il carattere di Dio nell'ubbidire alla parola, cosa succederà? Le nazioni vedranno in Israele il vero Dio. Però se Israele vive in disubbidienza a Dio, cosa succederà? Manifesterà che loro non amano Dio, e se loro sono nella terra sono per un proposito, per manifestare la gloria di Dio. E nel momento in cui Israele non manifesterà la gloria di Dio nel modo in cui vive la legge, verrà deportata, verrà giudicata. Quindi nell'Antico Testamento è importante ricordare le maledizioni, le benedizioni del patto che Dio fece con Israele e che Israele si impegnò, sia la prima che la seconda generazione di ebrei, a ubbidire a tutte le parole di quella legge. Perché è importante questo? So che vi sto dicendo tante cose, ma perché dico questo? Perché quando noi arriviamo ai profeti posteriori, questo che abbiamo detto è fondamentale per capirli. Perché i profeti posteriori accuseranno Israele, accuseranno Giuda di infrangere la legge, ma allo stesso tempo, oltre a mostrare il loro peccato, profetizzeranno della futura restaurazione di Israele nei confronti del Signore. Quindi è importante anche ricordarci che nel contesto dei profeti già c'è un regno diviso, c'è il regno di Giuda che è in basso al sud, poi ci sono altri 10 tribù che sono da Giuda in su, il nord, noi li riconosciamo regno del sud, regno del nord, regno del sud è Giuda, regno del nord si chiama Israele, e i profeti andranno a ciascun regno a esortare la nazione, a, possiamo dire, a accusarli di infrangere la legge. Ma per quale motivo? Affinché Israele riconosca che si sta sviando dal suo Signore e possano tornare a Lui. Se voi vedete, il carattere di Dio non è cambiato oggi. Dio agisce così anche nei nostri confronti. Noi sappiamo dalla Scrittura che Dio disciplina i Suoi figli. Quando? Quando noi pecchiamo. Quando noi persistiamo nel peccare, sappiamo che il Figlio di Dio non può persistere nel peccare, e Dio lo porterà al ravvedimento. Agirà attraverso pressioni, attraverso difficoltà, attraverso una sana convinzione di peccato, a ravvedersi dei loro peccati, perché noi in cui dimora lo Spirito Santo siamo stati salvati, noi siamo in grado di rappresentare Dio, vivendo in ubbidienza alla parola. E quindi il suo carattere non è cambiato, assolutamente. Ecco perché è così importante comprendere i profeti che sono chiamati da Dio per parlare da parte di Dio, i profeti che sono profeti che si riconoscono che appartengono a Dio. Per quale motivo? Per come loro vivono nei confronti del Signore. Sono uomini della parola, sono uomini di autorità che comunicano un messaggio preciso da parte del Signore. Pensate a Geremia, Geremia capitolo 1, versetto 7. Guardate il ministero di un profeta. Forse possiamo immaginare che i profeti avevano una vita facile, assolutamente non era così. Geremia 1:7, nella chiamata del Signore a Geremia, guardate cosa scrive Geremia, dice: il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. E nel profeta Geremia è molto particolare questo fatto. Geremia avrà un ministero che sa che fallirà. Lui già sa che quando andrà la nazione lo respingerà, ma guardate cosa farà. Tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e tu dirai tutto quello che io ti comanderò. Geremia non aveva opzione. Se il Signore gli diceva devi andare a parlare a quel re malvagio che sta governando su Israele e che forse ti ucciderà, tu devi andare da lui e devi dire anche ciò che io ti dirò. Quindi pensate a un profeta. Ecco perché i profeti avevano bisogno di una chiara chiamata da parte del Signore. Gli avevano bisogno di che cosa? Di riconoscere, come Isaia vide quando lui fu chiamato, vedere che il Signore era seduto sul trono e che lui era 3 volte santo. Quel timore nei profeti era la loro forza affinché quando il Signore li chiamava, gli diceva vai da quei sacerdoti che stanno peccando, loro andassero da loro, lui andasse da loro e doveva dire proprio ciò che il Signore voleva comunicare a loro. E pensate, il messaggio non era mai incoraggiante, perché Geremia parlerà di che cosa? Dei loro peccati, e loro si induriranno. Infatti Geremia viene chiamato il profeta sofferente, perché lui sarà perseguitato dai suoi connazionali. E quindi il loro ministero era difficile. Possiamo dire anche che i profeti non soltanto hanno scritto, noi abbiamo qui i loro scritti. Dio ad un tratto ha chiamato a ogni profeta che cosa? A scrivere ciò che avevano ricevuto dal Signore. Per quale motivo Dio ha voluto che fossero scritte le loro profezie? Affinché le future generazioni potessero sapere per quale motivo Israele era nella condizione in cui si trovava. O anche come per noi, affinché noi potessimo conoscere che cosa? Come Dio ha agito verso Israele e come Dio continua a agire anche verso la Chiesa. O possiamo pensare che loro non soltanto hanno profetizzato e scrivendo, ma hanno anche proclamato ciò che hanno scritto. Infatti c'è Geremia, non c'è il capitolo qua come riferimento, ma leggo per voi, dice che Michea, il Morasita, dice Mic, il Morasita, Mic è riferito a Michea, profetizzò ai giorni di Ezechia, re di Giuda, e parlò a tutto il popolo di Giuda in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti, poi lui dà la sua profezia. Perciò il profeta ha scritto, come noi abbiamo qui, ma il profeta anche andava, si presentava dove il Signore lo chiamava ad andare, e lui proclamava che cosa? Accuse verso Israele e gli mostrava la legge affinché loro tornassero dal Signore. Ed è importante sapere questo. Le loro esortazioni erano basate su ciò che da Genesi a Deuteronomio troviamo. Erano esortazioni basate sulla scrittura. Loro non dicevano il loro messaggio. Loro non arrivavano a delle interpretazioni e dicevano adesso devo dire questo al popolo. No. Da Samuele sappiamo che Dio parlava ai profeti in un modo udibile per loro, chiaro, e loro allo stesso tempo conoscevano bene le scritture e quindi quando andavano dal popolo cosa facevano? Gli facevano vedere la legge che c'è in Esodo, che c'è in Levitico, e loro potevano riflettere e dire noi stiamo trasgredendo la legge di Mosè, dobbiamo tornare al Signore. Quindi i profeti sono fondamentali per capire come Dio sta portando avanti il suo piano, ma anche per capire come Dio si rapportò verso un popolo ribelle. E pensate, i profeti erano anche importanti in Israele, per quale motivo? Deuteronomio 18, versetto 9, andate lì per un attimo. Deuteronomio 18, versetto 9. Leggeremo fino al versetto 14. Qua Mosè scrive, quando sarai entrato, dove? Nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, è il paese dove poi Israele si trova, quando i profeti li accuseranno, dice, non imparerai a imitare, che cosa? Le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatori, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu, Israele, sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini, a te invece il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Noi vediamo questo, vediamo che il mondo contemporaneo è pieno di queste cose. Che cosa fanno queste cose? Predicano qualcosa che non proviene da Dio, possiamo dire. Alcune cose sono vere, altre false, alcune cose si adempiono, altre no, ma il punto è, Israele sarebbe andata a vivere in un posto attorniato da nazioni che erano distaccate dalla parola di Dio. Israele, qual è il suo compito? Vivere secondo la legge di Mosè. Ma il punto è, quando Israele sarà lì nella terra, sarà sviata dai suoi, dalle nazioni che sono intorno a sé attraverso queste cose. E i profeti cosa avrebbero fatto? In mezzo a questa confusione avrebbero detto a Israele quello no. Poi avete letto, soprattutto le donne, prima e seconda re, e avete letto che c'erano dei re pagani che facevano degli altari, facevano sacrifici a Baal. tutto quello cosa portava? Portava a sviare ancora di più il popolo. E i profeti venivano suscitati come la polizia di Dio affinché riprendesse la nazione e vivessero conforme al volere del Signore. E noi possiamo dire: Dio è troppo severo, potremmo pensare. No, e il popolo era corrotto. Questo è il punto. Sappiamo dalla scrittura che i comandamenti di Dio sono buoni, e Dio dava loro il privilegio di essere in rapporto con Lui. La presenza del Signore era in mezzo a Israele. E abbiamo detto dei re: c'erano re buoni, c'erano re cattivi. Quando un re era cattivo, il popolo veniva ulteriormente sviato. Quando il re era pio e temeva il Signore, portava la nazione in una direzione buona. Ma pensate, quando i profeti posteriori hanno avuto il loro ministero, Israele e Giuda erano proprio in peccato. Commettevano idolatria. Osea 2:8. Questo passo lo posso leggere per voi, se qualcuno vuole andare lì può farlo. Osea 2:8. Vediamo come Dio vede la loro idolatria. Dirà: lei, in riferimento a Israele, lei non si è resa conto che io gli davo il grano, il vino e l'olio. Ecco Dio che benedice il suo popolo. Io gli prodigavo l'argento e l'oro che essi hanno usato per Baal. Guardate l'idolatria. Dio dava loro prosperità, ma la loro prosperità dove la utilizzavano? Per adorare altri dei. Osea 4:12 dice: il mio popolo consulta il legno e il suo bastone gli dà il risponso, poiché lo spirito della prostituzione lo svia, esso si prostituisce allontanandosi dal suo Dio. E pensate all'idolatria di Israele. Avevano al Tempio il vero Dio, avevano la parola di Dio rivelata, perfetta, ma nonostante questo, loro si sviano, commettono idolatria. C'è anche, se non ricordo male, un salmo che parla di che l'uomo prende il legno, lo usa per riscaldarsi, per cucinare, lo che gli avanza si fa un idolo e si prostra. Isaia. E lì vediamo la pazzia della idolatria. Ma questo è il peccato che c'è nel cuore dell'uomo, è la ribellione nel non voler riconoscere il Dio, anche se era lì presente in mezzo a Israele. Israele anche, guardate Osea 4, versetto 1-2, Israele viveva come se fossero i pagani, non c'era nessuna differenza. Se tu vedevi Israele o vedevi Moab, era uguale, non cambiava. Osea dice: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Ecco l'accusa del profeta nei confronti del popolo. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. E guardate come si manifestava questo: si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Cosa si aspetta il Signore del suo popolo? Siate santi come io sono santo. Siate distinti dal mondo come io sono distinto dal creato. Siate santi, separati dal peccato, come io vi ho separati per me e io sono separato dal peccato. Quando tu pensi alla Chiesa, non è cambiato il carattere di Dio. Cosa dirà Pietro? Siate santi come io sono santo, dice il Signore alla Chiesa. Perciò, se tu menti, se tu uccidi, forse non hai commesso uccisione, ma hai odio e persisti nel peccare, come dice Gesù, non è importante commettere l'omicidio, ma nel tuo cuore, se insulti qualcuno, hai commesso omicidio. Se tu commetti adulterio, dici: vabbè, io non faccio quello. Ma se tu desideri una donna, adulterio. Se la vita della Chiesa è caratterizzata da queste cose, Dio a che cosa li chiama? A ravvedersi dei peccati. Il carattere di Dio non è cambiato, è sempre lo stesso. E Dio chiama Israele attraverso i profeti: lasciate il vostro peccato e guardate il Signore. Il popolo assomigliava alle nazioni. Ascoltate anche quello che dice Geremia al capitolo 5, versetto 30. Perché c'erano i veri profeti, c'erano anche i falsi profeti. E qua Geremia dice: cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente. I sacerdoti governano agli ordini dei profeti. E uno dice: ah, il popolo poverino. No, dice: e il mio popolo ha piacere che sia così. Che cosa farete voi quando verrà la fine? Pensate, i profeti dicevano bugie, cose che addolcivano le orecchie della nazione. I profeti dicevano, i veri profeti dicevano: se voi continuate così sarete deportati. I falsi profeti dicevano: non succederà questo, dobbiamo uccidere quel profeta che è bugiardo. Ma invece cosa succede? Israele stava peccando, stava arrivando la deportazione. I sacerdoti erano d'accordo con i falsi profeti e anche il popolo. Nel Nuovo Testamento sappiamo che c'è un passo che dice che molti si cercheranno maestri secondo le proprie voglie, perché rifiuteranno il sano insegnamento. Come è successo in Israele, succede anche oggi nella Chiesa. Geremia 23, versetto 31 e 32. Guardate cosa dice. Ecco, dice il Signore: io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua eppure dicono: egli dice. Ecco, dice il Signore: io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerarietà, sebbene io non li abbia mandati e non abbia dato alcun ordine, ed essi non possono recare alcun giovamento a questo popolo, dice il Signore. Pensate a quei profeti falsi. Loro forse erano convinti: è così, Dio non mi ha parlato, ma io penso che sia così. Dio li vedeva. Dio vedeva le azioni di loro. E Dio li avrebbe giudicato. Quando noi siamo arrivati a Lamentazione, abbiamo visto Lamentazioni, noi non stiamo vedendo una nazione che era pia e santa, era una nazione che viveva così. E vi posso dire, il giudizio di Dio, la deportazione, le diverse deportazioni, perché sono stati due dal regno di Israele, tre nel regno di Giuda. Prima il regno di Israele fu deportato una prima volta, poi una seconda volta, tutta quanta. Nel frattempo Giuda vedeva, ma loro non si sono ravveduti, hanno continuato a vivere allo stesso modo, e fu deportato una prima volta Giuda, una seconda volta Giuda, la terza volta è quello che noi leggiamo in Lamentazioni. E questo sono passati in circa 200 anni. E pensate, il popolo vedeva, ma ignorava. Come consideri la parola di Dio? Quando tu la mediti, quando tu rifletti su essa, quando tu leggi, dici: Signore, nonostante il mio peccato, questo, come dici tu, mi ravvedo di questo che sto pensando nella mia vita, o mi ravvedo di ciò che sto facendo nella mia vita, o davanti a quello tu fai: no, va bene, è così, ma io voglio proseguire per la mia vita. Anche se tu dici questo, io comunque voglio prendere la mia via. Israele faceva così: ascoltavano, rifiutavano. Abbiamo visto anche Nazareth, no? Nazareth aveva visto, aveva ascoltato, sapeva chi era Gesù, lo rifiutano razionalmente. Ecco perché quando una persona commette peccato, nessuno può dire: ah, quella persona è caduta in peccato. No, quella persona ha ragionato il suo peccato ed è caduto in peccato. Anche Giacomo dice che il peccato, poi la tentazione, la concupiscenza, poi dove partorisce? Partorisce in peccato. Partorisce perché? Perché uno ci ha lavorato in quel peccato. Nessuno, possiamo dire, cade in peccato senza che sia stato innocente dinanzi a quello. È importante questo per noi, perché vediamo che Dio ebbe tanta pazienza e grazia verso il suo popolo, ma alla fine Dio lo ha giudicato. Giudicò Israele e Giuda. Il giudizio di Israele verrà attraverso gli Assiri, il giudizio di Giuda verrà attraverso la Babilonia. Ezechiele 5:5, guardate. Sia Israele che Giuda avrebbero conosciuto Dio attraverso il giudizio del Signore. Guardate come dice Ezechiele 5:5. Così parla Dio, il Signore. Ecco Gerusalemme, sta parlando specificamente a Gerusalemme. Io l'avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano. Essa, per darsi all'impietà, si è rivelata alle mie leggi più delle nazioni e alle mie prescrizioni più dei paesi che la circondavano, poiché ha disprezzato le mie leggi, non ha camminato seguendo le mie prescrizioni. Vedete? Si sono ribellati alla legge. Questa è un'azione che hanno fatto loro. Hanno disprezzato le mie leggi, nonostante i sacerdoti insegnavano, i profeti profetizzavano, il popolo disse no. Versetto 8. Così parla Dio, il Signore. Ecco, vengo io da te e seguirò in mezzo a te i miei giudizi, in presenza delle nazioni. Farò a te quello che non ho mai fatto e che non farò mai più, così a motivo delle tue abominazioni. Importante questo, perché quando il giudizio di Dio verrà su Israele, come dice? Il giudizio verrà a motivo delle tue abominazioni. Dio non è severo. Dio sta semplicemente disciplinando il suo popolo, perché il suo popolo sta commettendo abominazioni. Non è un peccato, è una vita che una nazione sta manifestando di non ubbidire al Signore. Dio giudicherà Israele, ma anche a chi giudicherà? Anche alle nazioni. Sappiamo di che Giona andò a Ninive, predicò, tutti si ravvidero. Questa è una dimostrazione per Israele di vedere anche Ninive si ravvede dinanzi alla mia proclamazione che voi non state ascoltando. Però Ninive, dopo 100 anni che si era ravveduta, le altre generazioni, i figli che sono seguiti, non si sono ravvedute. E lì arriva il profeta Naum, e Naum scrive, Naum 3.1, guai alla città sanguinaria, piena di menzogne e di violenza, che non cessa di depredare. Cosa succederà? Il giudizio verrà su Ninive e Dio giudicherà questa nazione. Cosa ci mostra? Dio è imparziale. E Dio ha misericordia e grazia verso tutti, ma Dio giudica anche. Rifletti tanto su questo. Penso che è una buona applicazione per noi. Dio fa sul serio con il peccato. Questo non significa di che noi non dobbiamo avere grazia e misericordia, perché Dio ha grazia e misericordia. Però Dio non permette che i suoi figli persistano nel peccare. Dio si occupa dei suoi figli personalmente. Però allo stesso tempo dobbiamo considerare che questo, se Dio ha veramente sul serio il peccato dei suoi figli, esamina la tua vita alla luce della Scrittura e vedi se tu stai persistendo in determinati peccati. Perché quando noi lo vediamo, saremo giudicati, riconosceremo che abbiamo peccato, forse dovremo andare a chiedere perdono, Però quello che Dio ci presenta del nostro peccato è una opportunità di abbandonare quel peccato e di tornare a Lui. È meglio essere un giorno alla presenza di Dio che vivere separato e sotto il suo giudizio. Dio fa sul serio con il peccato. Come? Chi andò sulla croce? Suo figlio. Per quale motivo? Perché non c'era un altro modo per trattare con il tuo peccato. Se c'era un altro modo, Dio avrebbe risparmiato suo figlio. Ma non c'era modo per trattare con il tuo peccato se non che quel tuo peccato sia imputato su Cristo e Cristo morisse al posto tuo. Se tu ancora stai riflettendo sul Vangelo, ancora vuoi capire di più riguardo a Cristo, Dio fa sul serio con il peccato, al punto che ha crocifisso suo figlio, lo ha fatto diventare peccato per coloro che credono. E dinanzi a quella croce la chiamata è: ravvediti e credi in quel sacrificio. Credi che quel sacrificio è sufficiente affinché un peccatore come te possa essere riconciliato con un Dio santo. Vedete che noi stiamo vedendo il peccato di Israele, come Israele viveva, ma che cosa viene fuori? Il carattere di Dio. Infatti Dio è un Dio di gloria, è un Dio che la gloria sua è proprio vedere i suoi attributi, le sue perfezioni, come lui agisce nel suo creato. E questo è qualcosa che si vede nei profeti, come si vede anche la sovranità del Signore. Isaia 44:7 dice: chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Isaia 46:10: io annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Se un profeta sta parlando al popolo, il popolo non ascolta e si ribella, si sta andando verso un muro, perché il giudizio di Dio arriverà. E i profeti ad un punto non parleranno più di che si devono ravvedere. Ma Isaia cosa inizia a dire anche? Questo è ciò che vi accadrà. Non c'è più ritorno. Però sarete giudicati, ma poi sarete ristorati. Isaia lo vede come il santo, è separato dal peccato e distinto. Andate in Isaia 6, versetto 3, anzi possiamo leggere dal versetto 1. Dice: nella morte, nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un alto trono, molto elevato. Pensate, cosa succede? Isaia vede che il re è morto, ma il Signore è sempre nel trono. Questo è importante per la sua chiamata. E i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno del quale aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava. Riverenza nei confronti del Signore che è sul trono. Versetto 3: l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. È un profeta che sarebbe andato a profetizzare a un popolo ribelle, aveva bisogno di sapere che cosa? Io sto rappresentando qualcuno che è totalmente distinto e separato dal peccato. Perciò il profeta rappresentava Dio, rappresentava il suo carattere. Noi non siamo profeti, ma noi rappresentiamo il suo Dio. Rappresentiamo il Signore nel modo in cui viviamo la nostra vita quotidiana. Qua è molto importante considerare lo che tu dici con la tua bocca deve corrispondere con ciò che tu vivi. Questo è così. Noi possiamo sentire tante persone, io credo in Cristo, io questo, io l'altro. Il punto è come stai vivendo. Ma non solo come tu vivi quando la Chiesa si raduna, come vivi a casa tua. A casa è dove noi veramente siamo. Perché fuori ci rapportiamo con persone che avremo quel timore, quel voler ovviamente apparire buoni, tranquilli, ma a casa noi siamo quelli. Ecco perché il pastore o gli uomini chiamati al ministero cosa devono essere? Devono saper governare casa sua. E questo lo dice Paolo, perché se non sanno governare casa sua, come governeranno la casa di Dio? E non sta semplicemente parlando di governare, ma sta parlando prima di che cosa? Del carattere dell'uomo, che è in grado di essere paziente, di mediare, di essere mite, di non essere litigioso. Ovviamente non stiamo parlando di perfezione, ma quella è la direzione. E i profeti sapevano che Dio era santo, la loro vita era impattata da questa verità e loro vivevano di conseguenza e proclamavano di conseguenza il messaggio che Dio gli dava. E davanti a tutto questo, pensate, Mosè aveva anticipato tutte queste cose in Deuteronomio molto prima. Mosè è il primo profeta, lui aveva parlato di ciò che sarebbe accaduto a Israele. Dio aveva parlato attraverso Mosè che loro avrebbero praticato l'idolatria. Dio attraverso Mosè aveva annunciato che un re sarebbe venuto, che un nuovo patto sarebbe venuto. E Dio promette questo anche a Israele attraverso Geremia e Ezechiele. Il vostro cuore Dio lo cambierà un giorno. Israele come nazione un giorno riceverà un cuore nuovo che sarà in grado di che cosa? Di amare, servire e ubbidire quel unico Dio. Chi sta godendo in questo momento del nuovo patto? La Chiesa. Tu hai un cuore che ubbidisce il Signore, ha un cuore che serve il Signore, che ama il Signore, perché Dio ha fatto un patto con Israele del quale noi siamo beneficiari. Ma in un giorno, alla fine della tribolazione, Israele riceverà un cuore nuovo. Dio gli darà ravvedimento e fede in Cristo e la nazione si ravvederà. Israele in questo momento è incredula. Loro non riconoscono chi? Gesù. Se non riconoscono Gesù, chi non stanno riconoscendo? Il Dio che loro affermano di conoscere. Ma arriverà un giorno che quel Dio verrà visto da loro e lo vedranno in chi? Nel Signore Gesù Cristo. Quindi c'è un re che viene, già è venuto, tornerà una seconda volta. Quando lui scenderà con i suoi santi che verranno rapiti, che siamo noi, scenderemo con lui. Nel suo ritorno Israele si ravvederà, riceverà il Messia, riconosceranno tutto Israele come nazione Gesù è il Messia. Però c'è un giorno che viene e questo è importante. Guardate Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3. C'è un giorno che viene e questo viene annunciato dai profeti mentre andate in Seconda Tessalonicesi 2:3. Vi leggo questo passo: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, il giorno grande e terribile. Questo lo dice Malachia, profeta dell'Antico Testamento, l'ultimo. Dice: io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore. Seguite questo. Chi è il profeta Elia? Chi dice Gesù? È Giovanni il Battista. Giovanni il Battista verrà prima che venga il giorno del Signore, dice Malachia. E guardate Seconda Tessalonicesi, dice: or fratelli, circa la venuta del Signore e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nella Chiesa, Paolo sta dicendo, il giorno del Signore non è venuto ancora. È venuto Giovanni il Battista? C'è la Chiesa, ma il giorno del Signore non è venuto ancora. Malachia ha parlato del giorno del Signore. Ci sono anche Gioele che parla del giorno del Signore. E vediamo che cosa è. Gioele 2.1, leggo io per voi se volete seguire. Dice, suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio santo monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese perché il giorno del Signore viene vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Questo è un giorno che verrà con giudizio verso Israele. E poi c'è anche Abdia che dice che questo giorno del Signore è per tutte le nazioni. Cosa stiamo vedendo dai profeti? Non da Apocalisse, dai profeti. È venuto Giovanni il Battista, il giorno del Signore non è venuto. La Chiesa, Paolo dice, il giorno del Signore non è ancora venuto. Cosa significa? Il giorno del Signore deve venire. Sapete qual è quel giorno del Signore? La tribolazione e il regno di mille anni. Perché il giorno del Signore, se noi dovessimo analizzare diversi passi, vedremo che fa riferimento al giudizio di Dio, ma fa anche riferimento al ristoro di Dio, di Israele nella terra. Perché ci sarà abbondanza, ci saranno le ricchezze per Israele, ci sarà un re che governerà nel giorno del Signore. Quindi quando noi vediamo il giorno del Signore, sta mostrando la Scrittura che dalla nostra prospettiva sta per arrivare un giorno che sarà grande e terribile, giudizio per Israele e per le nazioni, la tribolazione, ma poi nel giorno del Signore arriverà anche il ristoro, cioè il regno di mille anni. Dio cosa farà? Giudicherà il suo popolo. Il giorno del Signore, la tribolazione sarà per giudicare il suo popolo. Ma poi che cosa accadrà? L'ho detto prima, Dio salverà Israele e lì ci sarà il ristoro. Quindi considera dove ci troviamo. Analizza su questa base dove Israele si trova oggigiorno, è in attesa del giorno del Signore Israele. Arriverà il giorno in cui la nazione verrà perseguitata. Due terzi di Israele rimarranno in vita dopo la tribolazione. Ci saranno i 144.000 che predicheranno a Israele, ebrei che predicheranno ad altri ebrei. Ci sarà un angelo sul cielo durante la tribolazione che annuncerà il Vangelo. Ci saranno due testimoni a Gerusalemme che parleranno del Vangelo. E Israele alla fine riceverà dal Signore che cosa? Spirito di supplica e di ravvedimento. E grideranno e riconosceranno a colui che hanno trafitto. Israele sta andando in quella direzione. Deve affrontare il giudizio di Dio e dopodiché verrà salvata. Giudizio e ristoro. Chi lo sta dicendo? I profeti. I profeti. Infatti arriverà la salvezza di Yahweh, la salvezza del Signore. Isaia 11, 12. Dice egli, riferimento al Signore, alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Questo accadrà nel futuro. Ogni ebreo che sarà disperso verrà portato nella terra promessa. Capitolo 12, versetto 1. In quel giorno dirai, sta parlando di quel futuro Israele che ai tempi di Isaia nella maggior parte erano ribelli nei confronti del Signore, ma in quel giorno tutto Israele dirà: io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. poiché il Signore è la mia forza, il mio cantico, Egli è stato la mia salvezza. Quanto è importante conoscere i profeti. Voi state vedendo come Dio agirà verso il suo popolo? È incredibile questo. Perché il Signore non è fedele alle sue promesse verso Israele. Lui non si è tirato indietro delle promesse che lui ha fatto nell'Antico Testamento, nonostante il popolo sia ribelle. E Dio alla fine salverà il suo popolo. Ma che cosa viene fuori da tutto questo? Chi è il tuo Signore? Egli è fedele. È fedele quando tu ubbidisci a Lui. È fedele quando tu disubbidisci a Lui. Lui è imparziale. Lui non ha favoritismi. Lui tratterà con il nostro peccato. Lui tratterà con noi nella nostra santificazione. E tu vivrai questa tensione nel tuo cuore di peccare e ravvederti, camminare in ubbidienza, cadere. È normale. Però l'importante è che Dio si sta prendendo cura della tua santificazione. Noi dipendiamo dalla grazia. Noi tante volte pensiamo, se io faccio così, andrà bene. Tante volte tu non sei in grado di affrontare certe situazioni. Siamo onesti. Succedono delle cose all'improvviso e ci troviamo in difficoltà tutti quanti. Ecco il nostro grido al Signore. Signore, io non sono in grado di fare questo. Per la tua grazia, aiutami a fare la tua volontà. Perché io non ci riesco. Cosa vuole il Signore? Che noi siamo onesti con Lui. Che noi riconosciamo questo. Ma vado un passo in più. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla nostra Chiesa? Che noi siamo onesti in questo modo gli uni gli altri. Qua non ci sono super uomini, non ci sono super donne, non c'è Superman che è forte in se stesso e riesce a fare tutto. Siamo tutti deboli, ma siamo tutti deboli nel nostro peccato. Siamo tutti deboli nel mettere in pratica ciò che il Signore dice. Ecco perché è importante la Chiesa. Non solo per radunarci e ascoltare la parola che è il centro, ma è importante perché poi hai fratelli e sorelle con i quali puoi andare e ricevere quell'incoraggiamento o quella parola che ti dice tu non sei in grado, guarda Cristo, Lui è in grado di fare ciò che per noi è impossibile. Israele dirà, ecco Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. Non sta parlando di farò di tutto nella vita, sta dicendo questo nei confronti del Signore nel futuro quando verrà salvata dai propri peccati. E come verrà questa salvezza? Quando c'è il Re, c'è la salvezza. Quando ci sarà il Re, Israele verrà salvato. Nella prima venuta Israele lo ha rifiutato. Nella seconda venuta, quando ci sarà il Re, Israele crederà in Lui. E pensate a questo: Lui è degno di essere adorato dal suo popolo? Sì. Lui merita essere adorato da ogni peccatore che vive su questa terra. Se tu non riesci ad adorare, non è Dio, è il tuo cuore che è incredulo. Pensate, quando ci sarà il Re, ci sarà la salvezza per Israele. Isaia lo presenta come la luce che brilla verso le nazioni. Isaia lo presenta come il figlio che nascerà da una vergine. Isaia lo chiama come il rampollo, il ramo che verrà fuori. Isaia lo presenta come il servo sofferente in Isaia 53, come il redentore di Israele. Michea dice: verrà il giorno in cui Israele le tue mura saranno ricostruite, quel giorno saranno allargati i tuoi confini. Sofonia 3, 14 a 15: prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion, sta parlando a Gerusalemme, alza grida di esultanza, o Israele, Rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te, ha scacciato il tuo nemico, il re di Israele. Il Signore è in mezzo a te, non dovrai più temere alcun male. Questo accadrà nel futuro. Israele verrà salvata. E pensate un'ultima cosa. I profeti, come vedete, cosa non hanno presentato? Non hanno presentato il tempo della Chiesa. Dai profeti noi non vediamo mai il tempo della Chiesa. Infatti Paolo dirà che è un mistero nascosto. Quindi noi con i profeti arriviamo a che cosa? A che il Messia viene, il Messia viene ucciso, il Messia risuscita e poi c'è il giorno del giudizio, giudizio e ristoro. Ma in mezzo, il nostro periodo della Chiesa, i profeti non lo annunciano mai. Quindi noi siamo oggi in un tempo che Dio non aveva rivelato nei profeti e che noi viviamo in attesa delle promesse di Dio verso di noi che verremo rapiti, ma anche verso Israele. E possiamo dire qualcosa riguardo ai profeti? È importante applicare questo a noi. I profeti oggi. Dio parlò nell'Antico Testamento direttamente a Mosè, ai profeti, parlò direttamente attraverso sogni e visioni. L'ultimo che ha ricevuto una visione è Giovanni in Apocalisse. Dio parlò attraverso suo figlio, dice Ebrei. Noi abbiamo oggigiorno un solo modo per conoscere ciò che Dio ha parlato, la scrittura. Non ci sono altri modi in cui Dio parla oggi. I profeti oggi quindi non ci sono più. Dio anche non parla come parlava prima. Oggi parla come? Attraverso una sana comprensione della scrittura. Le profezie oggi non ci sono più. Giovanni ha ricevuto l'ultima rivelazione di Dio, dove conclude con tutto ciò che Dio voleva rivelare. E pensate una cosa molto importante: non c'è conoscenza di Dio oggigiorno al di fuori della sua parola. Molto importante. Se tu dici: io conosco Dio, ma tu non hai mai letto la Bibbia, non conosci Dio, perché Dio lo conosci solo attraverso la sua parola. E Chiesa, questo è molto importante per la protezione della nostra Chiesa. Se qualcuno entra e dice: io conosco Dio, ma non ha mai letto la Bibbia, non confessa Cristo e non si ravvede dei suoi peccati, è falso. Ma non perché noi lo stabiliamo, ma perché la scrittura lo dice. E quindi non ci sono più profeti, non ci sono più profezie, non c'è più conoscenza al di fuori delle scritture e non c'è ubbidienza al Signore senza una sana comprensione della scrittura. Una persona che forse ha creduto ma vive senza essere radicato nella parola. Gesù dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Come fai a sapere i comandamenti del Signore? In te stesso noi abbiamo la tendenza del peccato. Se noi non leggiamo, se noi non persistiamo nel leggere, andremo naturalmente dove? A vivere come il mondo, giusto? Ma invece la parola cosa fa? Ci porta a vedere il pensiero di Dio e a vivere di conseguenza a quella volontà rivelata dal Signore. Quindi questi sono aspetti importanti per noi. Vi chiedo di considerare tutto ciò che abbiamo visto, di riflettere durante la settimana riguardo a questo e di considerare quanto l'Antico Testamento è così importante per noi. Nella vostra tabellina, in conclusione, voi vedete che ci sono in basso le percentuali di quanto la legge, qual è la percentuale di grandezza della legge nell'Antico Testamento, il 26%. Guardate anche i profeti posteriori, un altro 23%. È come dire, ogni sezione dell'Antico Testamento è un quarto della rivelazione nell'Antico Testamento. Ma considerate a quanto è importante i libri anteriori e posteriori alla luce di tutta la scrittura. Quasi un 20%, il 18,3%, i profeti posteriori sono necessari per comprendere tutta la rivelazione di Dio. Quasi un quinto della scrittura è formata dai profeti che abbiamo visto questa mattina. Gesù cosa dirà? Non avete letto ciò che è scritto in Mosè e nei profeti e nei salmi, dirà Gesù? Perché sta dicendo questo? Gesù sta citando tutto l'Antico Testamento. La legge fa riferimento a Genesi e Deuteronomio. I profeti, profeti anteriori, da Giosuè ai dodici. E quando Gesù dice i salmi, sta facendo riferimento a che cosa? Guardate gli scritti, qual è il primo libro? I salmi. Sta facendo riferimento non solo al libro dei salmi, ma al gruppo di libri nell'Antico Testamento che principalmente è identificato come i salmi. È come dire il libro principale di questa sezione. E quindi Gesù, quando spiega a loro tutte le cose che lo riguardavano, sta citando tutto l'Antico Testamento. Considera quanto è importante per te conoscere l'Antico Testamento per conoscere chi? Gesù Cristo. Non è così distante da noi. I profeti e ciò che noi abbiamo letto. Infatti, in conclusione, cosa dirà Paolo? Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza.